6 gradi
di radiofonica.com.
Benvenuti alla seconda puntata di 6 gradi di radiofonica.com. Qui è Rosy che vi intratterrà, non per troppo tempo, non temete, partendo dai Radiohead e arrivando ai... no, forse è meglio non dirvelo subito. Che ne sarebbe della suspense altrimenti? Se vi foste persi la prima puntata condotta dal mitico Boston, nonché mio idolo indiscusso, vi spiego in due parole come funziona questa trasmissione. 6 gradi, 6 canzoni, 6 collegamenti. Ogni brano, infatti, sarà legato all'altro da qualunque particolare malato che ci sia passato per la testa. Cover, date, curiosità, matrimoni, divorzi. Ma ecco, partiamo con una delle mie canzoni preferite, una probabilmente delle canzoni più famose al mondo. Godetevi così Thom Yorke in tutto il suo splendore con questo brano proveniente direttamente dall'album Kid Day, che fra le altre cose vi consiglio vivamente di consumare quanto più potete. Infatti la rivista statunitense Rolling Stones ha incluso The Bands al numero 110, Ok Computer al numero 162 e Kid Day al numero 428 nella sua lista dei 500 migliori album del mondo. La stessa rivista ha inoltre anche inserito i Radiohead alla posizione numero 73 nella lista dei 100 migliori artisti, per cui non sarò soltanto io la pazza. Quindi vi lascio con Idiotech dei Radiohead. che avete appena ascoltato è quindi Idiotech the Radiohead. I Radiohead sono una rock band inglese con all'attivo ben 25 milioni di dischi venduti in soli 8 album. Mica bruscolini. Sono una band proveniente dall'Oxfordshire, formatasi nel 1985. La band è formata da, appunto, Thom Yorke, voce, chitarra, pianoforte, bellezza e genialità indiscussa, Johnny Greenwood, chitarra e tastiere, Ed O'Brien, chitarra e voce di supporto, e Colin Greenwood a basso elettrico e sintetizzatori, insieme a Phil Selway alle percussioni. I Radiohead pubblicarono il loro primo singolo, giusto per fare una sorta di sintesi della loro storia, Creep, nel 1992. La canzone fu inizialmente un insuccesso, pazzi per quel che mi riguarda, ma dopo la pubblicazione dell'album di debutto Pablo Honey, il singolo ebbe un inaspettato successo mondiale. Infatti Pablo Honey risentiva particolarmente delle influenze musicali, adolescenziali e indie rock di Thom Yorke, appunto il cantante tanto brutto quanto incredibilmente affascinante del gruppo. Fra queste vi sono appunto i nomi di alcuni dei gruppi più importanti dell'universo rock dell'epoca, come ad esempio i Rem, gli U2, ma anche i Joy Division, i Nirvana e gli Smiths. E proprio di questi ultimi la band ha riproposto diverse cover, fra cui The Headmaster Ritual, in una cover che non smentisce le aspettative né dei fan dei Radiohead, tanto meno di quelli degli Smiths. E a proposito di indie rock, appunto, di adolescenze e di Smiths, sentiamo How Soon Is Now, che fra l'altro ricorderete sicuramente, o almeno per me è abbastanza seminale come conoscenza, in quanto oltre ad essere stata coverizzata un'infinità di volte è anche la sigla del telefilm Streghe.
The sun and the air are the shyness that is primarily vulgar and seminary, but nothing really in particular. You should shine. Everybody else died.
brano che abbiamo appena ascoltato è una delle canzoni più famose in assoluto della band. Si tratta, How Soon Is Now, appunto, di un singolo uscito nel 1984, dopo la pubblicazione del loro primo album, intitolato semplicemente The Smiths. Gli Smiths sono stati, perché purtroppo non suonano più, un gruppo musicale indie rock britannico degli anni Ottanta, decade nella quale si sono appunto sia formati che sciolti. La band nasce infatti a Manchester, in Inghilterra, nel 1982, grazie a un'idea del chitarrista e giornalista musicale Johnny Marr, che propone a Morrissey, nome d'arte di Stephen Patrick Morrissey, di formare con lui un gruppo. La formazione comprendeva inoltre il bassista Andy Rourke, compagno di scuola di Marr, e il batterista Mike Joyce, unico ad aver avuto precedenti esperienze musicali. Ma in realtà saranno soprattutto la chitarra di Marr e la voce lamentosa e assai caratteristica di Morrissey, insieme ai testi originali e densi di un'ironia dolente scritti da quest'ultimo, a catalizzare sulla band un'attenzione crescente, fino a far conquistare loro una popolarità di nicchia, ma molto meno effimera di quella riservata agli altri gruppi di quegli anni. L'estetica decadente della formazione sarà infatti ispirata addirittura all'opera letteraria di Oscar Wilde e allo spirito che ne invade l'intera poetica. Indiscussa per cui sarà la loro influenza sul Britpop degli anni 90 e quelli seguenti, basti pensare agli Stone Roses, ai Radiohead, ai Blur, agli Oasis, ai Libertines, ai Verve, ai Doves e soprattutto agli irlandesi Into Paradise. Johnny Marr si affermerà alla fine della carriera con gli Smiths invece come produttore e collaboratore di altri gruppi, come i Pet Shop Boys, Brian Ferry, i Dead, i Modest Mouse e i The Pretenders, che invece ascoltiamo proprio adesso con un brano estrapolato dal loro primo album, Get Close, del 1986.
Thank you.
siamo al terzo grado, ma niente paura, nessuno vi farà domande filosofico-psichico-esistenziali imbarazzanti. Si tratta semplicemente di fare un breve ripasso. Siamo partiti dai Radiohead con Idiotech, passando per gli Smiths con How Soon Is Now, per approdare ai The Pretenders con Don't Get Me Wrong. I The Pretenders, per chi non lo sapesse, sono una band rock anglo-americana distrutta lentamente dalla droga, come non era poi tanto raro in quegli anni e in quegli ambienti. La band era guidata da Chrissy Hynde, che oltre ad essere l'unico membro rimasto della formazione originale è anche l'ex moglie di Jim Kerr, cantante di Simple Minds. Insomma, com'era piccolo questo mondo indie rock britannico. Il gruppo poi ritorna sulle scene con un album proprio nel 1986, appunto Get Close, da cui abbiamo sentito Don't Get Me Wrong. E la deriva verso il pop presa dal gruppo non viene apprezzata molto dai fans, ma il pubblico comunque premia il singolo Don't Get Me Wrong, il cui video fra l'altro commemora la serie TV di Avengers, che si rivela uno dei più grandi della band. Intanto i componenti della band continuano a cambiare a causa appunto di questo piccolo problema che avevano con la droga e McIntosh lascia il gruppo e viene sostituito dall'ex The Smiths Johnny Marr alle chitarre. Poi nel marzo del 2005, addirittura, piccola curiosità, i Pretenders sono stati inseriti nel Rock and Roll Hall of Fame. Alla cerimonia però presenziarono soltanto Hynde e Chambers. Ma ritornando alle relazioni amorose, ecco il nostro terzo grado che collega appunto i The Pretenders ai Simple Minds. Infatti il matrimonio con Jim Kerr è il collegamento fra i due gruppi. E così possiamo ritornare ai Simple Minds con un pezzo dall'album Sparkle in the Rain del 1986, tra l'altro realizzato con la collaborazione di Steve Lillywhite, già all'epoca produttore degli U2, un altro gruppo cult a cui i Simple Minds erano frequentemente paragonati. Che avete appena ascoltato era The Kick Inside of Me, appunto dei Simple Minds, ma a differenza dei precedenti gradi, quindi abbiamo parlato, siamo partiti dai Radiohead per poi passare agli Smiths, per poi passare dai Pretenders, per poi arrivare ai Simple Minds, se i primi erano tutti dei gruppi inglesi, qui ci spostiamo appena appena e parliamo di un gruppo scozzese, appunto i Simple Minds. Nascono a Glasgow nel 1977 su iniziativa di Jim Kerr, cantante e frontman del gruppo, che abbiamo detto essersi sposato con la cantante dei Pretenders, e Charlie Burchill, chitarrista, che in precedenza in realtà avevano per un breve periodo di tempo costituito un gruppo post-punk, se vogliamo, i Johnny and the Self-Abusers, i quali nel 77 pubblicarono il loro unico singolo, Saints and Sinners. A loro si uniscono poi Derek Forbes al basso, Nick McNeil alle tastiere e Brian McVie alla batteria. Così nascono i Simple Minds, che attivi appunto negli stessi anni 80 salgono al successo con l'album di esordio Life in a Day, che si inseriva nel filone della musica potremmo dire elettronica post-punk, influenzati appunto da Bowie e dai basilari, anzi potremmo definirli addirittura propedeutici, Kraftwerk. A metà degli anni 80, in gran parte per iniziativa di Kerr, i Simple Minds non si limitano soltanto alla musica, ma iniziarono a impegnarsi pubblicamente addirittura in politica, sostenendo Amnesty International e organizzando poi nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America dei grandi concerti contro il regime dell'apartheid sudafricano. Di questo periodo, piccola curiosità, è il brano Mandela Day, in onore del leader antisegregazionista, appunto Nelson Mandela. Ma forse non tutti sanno che il nome stesso dei Simple Minds deriva proprio da una canzone invece di David Bowie, The Gin Genie, che recita per l'appunto nella strofa "So simple minded he can drive his module". E dato che a questo punto sarete terribilmente curiosi di sapere di che si tratta, io vi accontento e ve la faccio ascoltare.
Small Jean Genie snuck off to the city, strung out on lasers and slashback blazers, and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little Greenie. Like a reptile, she love him, but just for a short while. So scratching the sand, let go his hand. He
says ease of nutrition, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie.
C'è la New Wave e c'è David Bowie. Così recitava lo slogan per l'uscita nel 77 di Heroes. E come fare poi a non essere d'accordo, insomma. David Bowie, giusto per i più immeritevoli di ascoltare questo programma, è lo pseudonimo di David Robert Jones, nato a Brixton l'8 gennaio del 1947. Ed è un cantante, ma non solo, è anche un polistrumentista e un attore britannico. Attivo fin dalla metà degli anni 60, Bowie ha attraversato 5 decenni nella musica rock, reinventando nel tempo poi il suo stile e la sua immagine, e creando addirittura personaggi diversi come Ziggy Stardust, Halloween Jack e The Thin White Duke, noto in Italia appunto come il Duca Bianco. Così Bowie si muove dal folk acustico all'elettronica, passando attraverso il glam rock, il soul e il kraut rock. David Bowie ha lasciato tracce così che hanno influenzato la maggior parte degli artisti contemporanei del genere. David Jones nasce a Brixton, quindi nel 47, da Margaret Mary Burns, che lavora come cassiera presso un cinema, e Heywood Stanton Jones, da poco invece ritornato dal fronte. Ma un piccolo aneddoto sull'infanzia di Bowie ci può far capire già come fosse malato fin da piccolo, tant'è che all'età di 6 anni si trasferisce con la famiglia dalla casa natale di Stansfield Road ad una nuova abitazione nel sobborgo di Plainstow Grove a Bromley, nel Kent. In quel periodo dall'America stava arrivando un'intera nuova cultura giovanile. E racconta lo stesso David in seguito che quando era molto piccolo vidi ballare una mia cugina, e ballava Hound Dog di Elvis, e non l'avevo mai vista alzarsi e dimenarsi a quel modo per nessun'altra canzone, afferma appunto. E il potere di quella musica, dice, mi colpì moltissimo. Comincia così Bowie ad ascoltare i dischi dei Fats Domino e di Little Richard, e all'età di 11 anni inizia a frequentare la Bromley Technical High School, oggi è diventata la Ravenswood School, dove coltiva un crescente interesse per il rhythm and blues, per lo skiffle e per il rock and roll, oltre che poi per le altre forme d'arte. Infatti possiamo notare subito come sia un artista eclettico, completo. E la musica che stava arrivando dagli Stati Uniti deve comunque aver colpito davvero il giovane David Bowie, a tal punto che quando un insegnante gli chiese cosa avrebbe voluto fare da grande, rispose diventare l'Elvis britannico. E come smentire i suoi sogni, dato che poi in realtà lo è diventato davvero. Dopo essere passati dunque dai Radiohead ai Pretenders, ai Simple Minds e a David Bowie, concludiamo i 6 gradi, arriviamo al sesto grado con niente poco di meno che i Rolling Stones. Incredibile ma vero, girano voci nelle quinte del mondo del rock, cui noi siamo aperti perché abbiamo conoscenze che vanno al di là della vostra immaginazione. Si dice che fra David Bowie, che non ha bisogno di presentazioni e che comunque per ovvie ragioni ve le ho già date, e Mick Jagger, cantante dei Rolling Stones, ci fosse fra di loro un legame quasi più che artistico. Si racconta infatti che sarebbe stata un'orgia fra David, Mick, la moglie di Mick, che all'epoca era Bianca Perez Moreno de Macias, e Angela Bowie. Ma a parte l'orgia, che comunque alla fine rientra abbastanza nella filosofia droga, sesso e rock and roll, la cosa più curiosa è che da tutto ciò sarebbe nata una delle canzoni più famose dei Rolling Stones, Angie. Ed è proprio con Angie che concludiamo i 6 gradi e ve la faccio ascoltare.
Dreams we held so close seem to all go up in
Questi erano i Rolling Stones. Ma parliamo un po' di questa canzone. Angie, infatti, è una canzone dei Rolling Stones facente parte dell'album Goats Heads Up, uscito nel 1973. Registrato tra il novembre e il dicembre del 72, Angie è stata scritta principalmente da Keith Richards. La canzone è appunto una ballata, come avete potuto sentire, aperta ad un bellissimo assolo di chitarra acustica che racconta la fine di un amore. E appunto ci ritorniamo alla storia dell'orgia con David Bowie. Ed è infatti caratterizzata dalle parole commoventi sull'amore perduto e dal dolore che ne consegue. Il cantante ne dà ovviamente un'accurata interpretazione, anche perché abbiamo potuto capire i sentimenti che c'erano dietro, e accompagnato dalle note di Nicky Hopkins al pianoforte, l'arrangiamento invece è di Nicky Harrison. Angie andò dritto ai vertici della Billboard Hot 100 americana e raggiunse il quinto posto nelle classifiche inglesi. La canzone, fra l'altro, è molto popolare nei concerti degli Stones, infatti viene spesso eseguita dal vivo, tanto che è diventata un loro cavallo di battaglia e figura in tutti i tour tenuti dal gruppo, fin da quello americano del 1981. Ma ripercorriamo anche un attimo la storia del gruppo. Infatti i Rolling Stones sono un gruppo musicale britannico composto da Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts. È una delle band più importanti, è una delle maggiori espressioni del rock, quel genere musicale che non è altro che l'evoluzione del rock and roll degli anni 50, rivisitato da loro in particolare in chiave più dura, con ritmi lascivi e canto aggressivo, e con continui riferimenti al sesso e talvolta alle droghe pesanti. Per il loro essere trasgressivi furono appunto chiamati i brutti, sporchi e cattivi, e furono poi contrapposti ai più rassicuranti Beatles, anche se tale contrapposizione fu creata spesso dagli stessi Rolling Stones, che si andavano comportando insomma in modo volutamente antitetico rispetto ai Beatles, creando quindi un modello alternativo ad uso e consumo della stampa musicale. Insomma, che se ne parli bene o se ne parli male, l'importante è che se ne parli. I Rolling Stones sono stati e sono tuttora un'autentica pietra miliare nell'evoluzione della musica del Novecento, portando sotto i riflettori il malcontento e di conseguenza la protesta di intere generazioni, incarnando così il travagliato spirito dei grandi bluesmen del passato e scegliendo il titolo di una canzone di uno di questi, Muddy Waters, come nome del loro gruppo Rolling Stones Blues. E così si concludono i 6 gradi del giorno, dai Radiohead ai Rolling Stones, perché insomma non siamo poi così lontani. E avrei anche voluto tanto parlare dei tour in corso dei meravigliosi artisti che la mia geniale mente è riuscita a connettere, ma non posso perché non sono previsti i loro concerti, e un po' perché sono morti di droga, un po' perché non suonano più, un po' perché si sono chiusi in studio, ed è appunto, colgo appunto l'occasione per sfatare le voci che vedevano proprio il nostro Sesto Grado, quindi Rolling Stones, come headliner del festival di Glastonbury. Niente da fare, ragazzi, per un loro tour bisognerà attendere il 2011. E detto questo, grazie per l'ascolto.
6 gradi
di radiofonica.com.